il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. È cambiato tutto,
non vale,
hai visto
non
che
vale, no, non vale, devi ricominciare. Buongiorno,
buongiorno. Ah no, buon pomeriggio. È cambiato tutto perché è cambiato lo schermo alle mie spalle. Adesso è il club degli inviati dopo la mezz'ora della Juve del lunedì. Manuel, hai avuto mezz'ora di tempo per pensare alla canzone. Oggi purtroppo... Ah bene, oggi purtroppo non possiamo mandare Johnny a Quasi Magia perché gliel'hanno annullato il gol. Quindi non possiamo... mettere Johnny è quasi magia. E è vero che Juan Cabal potremmo mettere comunque anche Johnny è quasi magia per Juan Cabal, però è la sua canzone,
non... nome, scusa.
Esatto, non possiamo metterla con troppe scuse. Ecco, quando segnerà Jonathan David, noi
possiamo mettere Furia Cabal.
Non sarebbe male, non sarebbe male. Allora, quindi adesso tra un po' mettiamo anche la canzone del giorno.
L'ho pensata, visto come è andata la partita, episodi, eccetera. Eccetera. Perché noi ormai rispondiamo così, dopo la sentiamo.
Sì, anche perché insomma, ogni volta impariamo un errore diverso. Ma il mio pensiero l'ha espresso perfettamente Mario Ghila la scorsa settimana all'arbitro Fabbri. Gli ha detto 3 volte siete scarsi, è il mio pensiero, punto. Cioè, io come Mario Ghila...
L'ha capita?
Cioè, io come Mario Ghila, infatti poi l'hanno cacciato, però lui almeno si è potuto togliere questa soddisfazione che io non potrò mai
comunque
togliere.
Oggi, secondo me, la domanda del giorno è, dov'è Rocky?
No, ma dirà a Open Bar, trasmissione che invece è tipo...
Secondo me non si presenta.
No,
giro.
No, come Bordo Cam la trovo bellissima, bellissima. È la più bella dell'abbonamento, oltre le partite. Invece Open Bar la trovo la peggiore di tutte, perché non c'è non c'è uno scambio di opinioni. Cioè, è così perché Rocky ha detto che è così, ma è soggettivo a Rocky. E visto che abbiamo imparato che le decisioni di campo non sono soggettive, la trovo completamente inutile. Però sorvoliamo, perché siamo riusciti a essere più bravi anche dell'ennesima schifezza arbitrale, che tra l'altro Massa ce ne ha fatte di tutti i colori. Massa è quello di Berardi Bremer, è il VAR, cioè la VAR insieme ad Aureliano di Verona, ce ne ha fatte veramente di tutti i colori, di tutti. L'altro ieri avevo visto qualcosa e ce ne ha combinate nell'ultimo periodo una dopo l'altra, e sarebbe veramente da dire, ma hai qualche problema con la Juve in generale? Cioè, ieri hai espulso Eggen perché non potevi non cacciarlo, però onestamente terrificante la prestazione di Massa. E però non voglio rovinarmi il buon umore.
Sei pronto?
Sono pronto, prontissimo.
Voglio trovare senso questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha.
Cioè, avrei voluto trovare anche un rigore, però almeno uno dei due, cioè, perché comunque ce ne sono due, e uno era su Johnny e quasi magia.
Perché?
E uno era anche su Johnny e quasi magia, quindi ci ha negato la possibilità di far ascoltare Johnny e quasi magia in diretta, che è una delle cose che più mi diverte dell'ultimo periodo. Allora, Juve-Roma, state certi che verrà designato Doveri o uno simile a lui? Sono tutti uguali, fischiando o non contro la Juve, Gianni. Ma, caro Gianni, può darsi un arbitro che non è male... Non è eccezionale, non è male, è Colombo, però Colombo è lo stesso che non ci ha dato il rigore di Conceição con la Lazio, perciò insomma si sa lì chi può, non saprei a chi affidare quella partita, sicuramente è un disastro. Ecco, io spero solo non Mariani, spero solo non Mariani, che ieri era al VAR. Ecco, lui proprio non mi piace nel modo di arbitrare. Va dritto su una squadra e dà tutto a favore di una e non dell'altra. Sono dell'idea anche che, esempio, ieri il gol di Zaniolo non bisognava annullarlo. Ai tempi del VAR quello non bisognava annullarlo, anche perché Lobotka va avanti su quel pestone e calcia con l'altro piede, e sbaglia con l'altro piede, perciò sono dell'idea che bisognerebbe utilizzarlo un pochettino più in maniera più netta. E ho visto invece anche, guardate, no, il Milan ha un gol annullato per spinta e invece la Juve non ha quel calcio di rigore. Il Milan c'è un fallo di Pavlovic in area di rigore col pestone e invece al Napoli lì hanno dato fallo e al Milan, al Sassuolo invece no, cioè è tutto disomogeneo, è un gran casotto. E semplicemente mi rilego a quello che ha detto Ghila la settimana scorsa. Manuel, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
Camillo, sempre Valerio da Lucca. Un'altra cosa ti volevo proprio chiedere a te, che sei molto attento. Ma ho notato spesso che quando ci sono degli scontri fra tifoserie al di fuori dello stadio, fra tifoserie italiane o comunque tifoserie italiane estere, in questo caso parlo di coppe, per fortuna i tifosi di Juventus non ci sono mai in mezzo, mai. Perennemente ci sono altre tifoserie e costantemente anche. Io mi sono posto questa domanda l'altra sera dopo Genoa-Inter, ma ripeto, per fortuna noi juventini non ci siamo mai in mezzo, ma come mai determinate tifoserie ci sono spesso di mezzo? Può essere che sia una domanda stupida, però volevo il tuo parere.
No, domanda stupida, stupida assolutamente no, caro Valerio, non saprei dirti perché. Perché sapete bene che sul tema curve è sempre molto difficile esprimersi, è sempre molto difficile dare un parere, perché poi tocchi temi anche che non conosco, delicati, come in questo momento qua la Juve. Prima c'era uno sciopero di 20 minuti, adesso di un tempo contro il Paphos, tutte dinamiche che comprendo poco. Sicuramente una cosa l'ho detta e probabilmente è stata molto divisiva, che è legata al fatto che secondo me non è solo la curva ad essere tifosa, la curva canta, ma ci sono tanti tifosi che fanno tanti sacrifici anche maggiori rispetto a chi va in curva e per il resto credo sia una questione legata a extra campo, anche extra calcio, ed è brutto, è molto brutto. Le immagini ieri tra Inter e Genoa sono brutte, però credo che il calcio in quello non sia centrato assolutamente nulla, però sono cose che purtroppo a volte capitano. Andiamo invece col nostro ospite del lunedì, Cristiano Corbo del Tutto Sport. Ciao Cri.
Ciao a tutti, buonasera
Cri. Allora, finalmente possiamo parlare di una Juventus che ha fatto bene, non benissimo, ma ha fatto bene.
No, cioè, secondo me c'è anche da accontentarsi per certi versi. Io l'ho considerata la prima vera Juve di Spalletti, perché è una squadra che ha alzato i ritmi, che, come ha spiegato lo stesso tecnico, è stata forse perfetta rispetto a quelle che erano le richieste anche dell'allenatore, quella frase che è diventata già un po' di volto, andare oltre l'uomo, non uomo a uomo, ma oltre l'uomo. Secondo me, dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, dell'approccio, la Juve nel primo tempo forse ha disputato una delle migliori mezz'ore quantomeno del campionato, poi è stata brava anche a gestire, che questo sappiamo che è il tallone d'Achille di questa squadra, che pecca soprattutto di maturità. Onestamente, dalla partita di ieri il tifoso juventino deve sentirsi totalmente rinfrancato. Certo, non deve per certi versi accontentarsi, però è una base di ripartenza niente male.
Sì, io credo che ieri finalmente ci sia stata una reazione di testa, Cri, perché poi c'è un cambio da Napoli e un cambio dalla partita col Paphos. Il modulo è quello, il modo di giocare però è completamente diverso. La squadra ieri non aveva paura, la squadra ieri non era timorosa come a Napoli al primo tempo, la squadra ieri aveva un'anima, voleva sacrificarsi, lottare, combattere. E l'1-0 è stretto, Cri. Io ho visto poche squadre andare a Bologna e dominare, così.
Sono d'accordo, perché soprattutto sulla mentalità. Come avevo detto tante volte, secondo me il primo quarto d'ora, i primi 20 minuti hanno dato tanta fiducia alla squadra di Spalletti, e se si è ritrovata nelle cose semplici, ma anche in quelle un po' più complesse, si sono resi conto che la ruota stava anche un po' girando, e lì poi hanno preso fiducia, e quando questa squadra prende fiducia dimostra comunque di poter fare la differenza. Certo, qualche neo c'è ancora, sta stretto, sono d'accordo, ma perché di fatto poi come terminale offensivo ci aspettavamo qualcosina in più da Jonathan David, ma in generale anche sulla concretezza di questa squadra, che è un altro dei talloni d'Achille che si porta dietro. È chiaro che senza un terminale offensivo che sia, non dico in grado di pungere, perché poi alla fine David lo è, però che sia anche un po' più cattivo, più rognoso, con quella fame dentro, questo potrebbe fare la differenza tra una Juve che deve accontentarsi dello 0-1 a Bologna, una Juve che riesce magari ad andare sul doppio vantaggio e poi deve soltanto gestirla. Manca sempre quel centesimo per arrivare all'euro completo.
Sì, ci manca qualcosina. Però, insomma, prendiamoci la vittoria, ecco, prendiamoci la vittoria. Forse in tanti si aspettavano, no, un crollo della Juve anche dopo Napoli, dopo Paphos, quindi credo che la reazione caratteriale forse sia il primo passo. Spalletti ha anche detto, adesso hanno dimostrato che possono giocare così e non si torna più indietro. L'aveva detto anche contro il Bodo, nel post-gara contro il Bodo, però aveva detto, hanno fatto vedere una parte. Adesso invece qua è arrivata una prestazione sui 90 minuti così, perciò lo step e la difficoltà ulteriore adesso è quella di trovare continuità.
Sì, che è davvero la cosa più difficile, perché noi abbiamo capito in questi anni, anni al plurale, perché di fatto poi è da quando non si vince che ci si trova a che fare con una squadra molto umorale, che magari riesce a fare anche filotto, ma poi appena crolla qualcosina viene giù tutto, non è che si ha la forza immediata di rialzarsi. Spalletti sa di aver fatto dei passi in avanti importanti anche per avere la percezione che la squadra lo stia seguendo, però davvero questo è il più difficile, perché questo è un passaggio che la Juve in passato più volte ha fallito, quello di trovare continuità, quello di trovare delle certezze. Diciamo che già rispetto al recente passato Spalletti ha chiarito chi sono i titolari e chi non lo sono, e questo secondo me già dà parecchie certezze a questa squadra. Ha una propria fisionomia, la Juventus sta trovando delle trame di gioco che prima non c'erano, io la vedo comunque diversa rispetto anche, diciamo, alla fase migliore di Tudor o alla fase migliore di Thiago Motta. È una Juve che capisci cosa sia, e già questo insomma mi sembra un ottimo passo in avanti. Il punto è, i giocatori saranno in grado di farlo? Onestamente il calendario mette comunque alla prova, perché è uno scontro diretto subito, uno scontro diretto che di fatto poi si prepara anche da solo dal punto di vista motivazionale, e a me paradossalmente fa molto più paura la partita di Pisa del 27, perché è un periodo strano, perché comunque va in casa di una neopromossa che sta lottando per...
Hai l'incubo Carpi?
Sì, perché la Juve contro squadre... Anche ieri la Juve sguazzava negli spazi che lasciava il Bologna. L'altro grande test è vedere contro squadre che si chiudono e che vanno anche un po' a temere la stessa squadra di Spalletti. Lì, senza concretezza, ieri comunque la Juve non ha dimostrato concretezza. Lì è tosta, lì è difficile uscirne, soprattutto senza magari i guizzi che al solito comunque propone sempre solo Ildiz, anche con Cesao ieri comunque per buona parte della gara mi è sembrato abbastanza in ombra.
Io ti dirò, continuo a vederlo invece lui, McKennie e Ildiz gli unici da cui si può determinare. Poi con errori, stiamo parlando comunque di una Juve qualitativamente parlando non di alto livello. Cioè non voglio vendere qualcos'altro, però il discorso è che quando hanno la palla con Seisao, Ildiz e McKennie spero in qualcosa, quando hanno la palla altri c'ho paura. Esempio, io Thuram con la palla nei piedi quando non corre e deve fare gioco ho più perplessità rispetto a McKennie, e poi trovo però Thuram un giocatore più forte di McKennie, ma nello sviluppo lì ho un po' di paura, però purtroppo lì i miracoli non li possiamo fare, ecco. Adesso siamo questi, adesso sì. Siamo questi e vedremo. Cri, ti chiedo di Kelly, che ha dominato ieri, si è messo in tasca Dallinga prima e Castro poi, e che sensazione hai avuto su Bremer? Io non ottime, a me Bremer ieri ha fatto un po' paura.
No, sono d'accordo con le sensazioni su Bremer, il piano comunque su Bremer era abbastanza chiaro, ma l'ha poi specificato anche Spalletti, cioè ci vuole non un po' di tempo, ma ci vuole un bel po' di tempo, perché deve comunque tornare in forma, tornare a sentire fiducia. Poi Bremer sta spingendo, cioè dipendesse da lui giocherebbe titolare anche con la Roma, e magari, sai, l'espulsione, la squalifica di Cop Miner, scusate, può essere anche un assist in questo senso, però è un giocatore che mi sembra abbastanza e giustamente per certi versi imballato, quindi ha bisogno di un percorso e credo che alla fine comunque Spalletti sia il primo ad avere questa percezione. Per quanto riguarda Kelly, bisogna effettivamente togliersi il cappello, perché le prime partite magari in un ruolo che non sembrava propriamente suo, invece mi è sembrato anche un po' in difficoltà, poi è cresciuto tanto, è cresciuto nei riferimenti, forse questo tipo di partita, sai, con la responsabilità soprattutto di un uomo lo esaltano, perché comunque non deve ragionare tanto di reparto, però mi sembra un giocatore che proprio nella testa si è cresciuto, cioè un giocatore che adesso è in grado di guidare una difesa, e sappiamo già che con Bremer al suo fianco diventa ancora un altro giocatore, perché Bremer è quel tipo di giocatore che migliora i compagni a differenza di altri, quindi io credo che la Juve dietro stia crescendo tanto, ma forse era solo questione di tempo, il punto è concederselo questo tempo, molto spesso noi non ce lo concediamo, non lo concediamo ai giocatori.
Cri, grazie.
Grazie a te, Cami, a presto.
Un ringraziamento a Cristiano Corbo del Tutto Sport per il suo consueto punto qua nel club degli inviati. Allora, intanto rispondo, non leggo il messaggio ma rispondo a Vito da Pisa. Caro Vito, non lo so, non sono un collezionista a livello proprio di poster o di foto autografate, però non credo abbia un valore altissimo, non un valore molto molto alto, perché comunque gli autografi solitamente non hanno grosso valore a livello di collezionismo, ma esempio è più qualcosa legato, non lo so, un'oggettistica, quindi posseduta da un calciatore della Juventus dell'epoca. Perciò insomma è ovvio che avere una maglietta dell'epoca, quindi degli anni 80, con un autografo, e un autografo con un nome, nel senso non con un nome tipo a Camillo, ecco, questo vale tanto, valgono tanti tanti soldi, però invece a livello di foto, autografi è più una situazione che devi trovare davvero un grande collezionista, un pezzo mancante, e non credo che quello possa avere un grosso valore, però prova a... ci sono tante piattaforme adesso su internet dove si possono trovare le valutazioni anche per questo tipo di affari, ma non ho questa conoscenza a livello di collezionismo. Io colleziono qualche maglietta, neanche tutte, colleziono ricordi, e quindi diciamo che non sono così accanito come magari tanti altri. Ci sono piattaforme, però cerca sui motori di ricerca dove potrai trovare delle risposte migliori della mia. Manuel, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
Ciao Cami, Paolo da Calcinaia, provincia di Pisa. Dunque, a te che ti piace molto la tattica, una domanda: ma ora usa molto, dice anche in Europa, questo uomo su uomo a tutto campo, è un'innovazione, non lo so, ma ti chiedo e mi chiedo, ma siamo tornati indietro negli anni? Ora faccio una battuta, ai tempi del catenaccio, perché uomo su uomo non è la morte del calcio, si è professato tanto dagli anni 90, 2000 poi la zona totale, eccetera eccetera, ora si va, cioè me la puoi spiegare un po' questo uomo su uomo in cosa consiste? Cioè, che forma di tattica è? Grazie, un abbraccio Cami, ciao.
Un abbraccio anche a te, ma allora, uomo su uomo negli anni 70-80 era una cosa, adesso è completamente un'altra, vuol dire che gli allenatori ti danno un riferimento e tu sei accoppiato a quel riferimento. Una volta invece tutte le squadre sostanzialmente giocavano 4-4-2 e giocando 4-4-2 il terzino lo prendeva, insomma l'esterno veniva preso dal terzino, le due punte dai due centrali e via via. Quindi se il terzino avversario attaccava, tu esterno d'attacco, ti facevi la fase difensiva. Ora non è così. Ora non è così perché se tu mi vieni a prendere a uomo, io utilizzo un altro giocatore e lo faccio andare a sinistra per cercare di aprire uno spazio, e in quello spazio lì ci butto dentro il braccetto. E allora se qualcuno dei miei giocatori non segue il braccetto, esempio un mediano, io lo mando in porta. Perché si usa la variabile McKennie? Perché McKennie non sai dargli un ruolo, l'ha detto ieri Spalletti. Tu McKennie nei campetti lo metti largo a destra, ma McKennie te lo trovi a fare la punta, a fare il mediano, a fare il difensore, a fare il tre quarti, a fare l'incursore, tutto. E allora chi ha accoppiato a McKennie lo segue per tutto il campo. Prima invece tu era un uomo, ma un uomo legato alla zona. Dalla mia parte attacca all'esterno, becco l'esterno. Quando spingo io mi becca quello della corsia. Invece adesso è molto diverso, tant'è che poi l'uomo su uomo o il gioco a uomo è stato ribaltato da un genio che si chiama Pep Guardiola. Quindi adesso si deve andare oltre, si deve attaccare lo spazio, perché come vi dicevo prima, se io utilizzo McKennie da destra lo faccio tagliare a sinistra, e lì se l'altro uomo che ha accoppiato a me, che poi l'ha portato Gasperini uomo su uomo a tutto campo, mi segue a sinistra, io ho la corsia di destra libera e quella corsia va occupata. Però se tu ragioni in maniera banale, dici ma c'è l'esterno, se è andato a sinistra è vuota. No, io mediano, io attaccante, vado lì, io braccetto, salgo e vado ad attaccare lì, perché guadagno un uomo. Perché si usa la difesa 3? Perché se hai un braccetto bravo, sia a destra che a sinistra, lo porti a giocare in mezzo al campo e crei un problema a chi ti deve andare a prendere, perché non sa con chi andarti a marcare. Questa è la diversità. E occupare gli spazi utilizzando il gioco avversario come esca. E la Juventus ieri l'ha fatto benissimo. Ha utilizzato cosa? Il tre quarti del Bologna che andava a tutto campo su Locatelli. Locatelli si abbassava tra i difensori, principalmente a destra, la palla usciva forte in alcune occasioni al centro, e al centro gran parte delle volte la andavamo a pescare con chi? O con Conceição o con Ildiz. È ovvio che se io faccio uscire la squadra avversaria in pressione, allargo le loro maglie e Ildiz me la viene a prendere in mezzo, è meglio avere Ildiz in mezzo al campo che Locatelli. E Ildiz era libero in mezzo al campo di inventare. E allora la Juve aveva delle transizioni di palla scoperta che sono le migliori, perché sostanzialmente palla scoperta vuol dire che tu sei fronte porta e non hai nessuno davanti se non la difesa. E la difesa in quel caso può solo rinculare. È tutto un gioco di tattica. Per quello che quando vi dicono i moduli ora non contano nulla, Spalletti da tre conferenze stampa vi sta dicendo il modulo è solo un punto di partenza, è solo un punto di partenza, perché ora il campo va attaccato in tutti gli spazi, in tutte le forme. E la Juve ieri, nessuno, in pochi l'hanno sottolineato, ha fatto bene in fase difensiva, perché è la fase difensiva che ha reso migliore l'attacco della Juve, perché non ha offerto il fianco. Il Bologna spinge coi due terzini, Miranda ha fatto pochissimo, Zortea, a parte quell'incursione, ha fatto pochissimo. L'incursione di Zortea aveva portato un gol nella sfida contro la Lazio. E vuol dire che da una parte Ildiz, da una parte Conceição hanno fatto un gran lavoro difensivo. Perché quando hai recuperato la palla sei stato bravo, perché ti sei sacrificato. Esempio, Kabala ha fatto una giocata che mi ha fatto uscire di testa. Ha rimesso in gioco un pallone fuori. Lì loro sono andati in contropiede, Thuram si è fatto 50 metri a cannone e in scivolata gliel'ha ripresa. Quello è l'atteggiamento giusto. Ildiz ha recuperato una palla su Orsolini e poi l'ha dribblato e quasi mette in porta con Seisao. Quello è l'atteggiamento giusto. Però il modulo di per sé serve più alla PlayStation e a noi per fare le formazioni. Ora, nell'occupazione degli spazi, nel cercare di trovare un buco nelle difese avversarie, non conta più tanto. Ci sono delle zone da occupare. E ieri l'abbiamo fatto bene. Col Napoli l'abbiamo fatto malissimo.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Manuel, ti leggo, ho fatto tutta questa pappardella sul modulo, non cambia nulla, l'ha detto anche Spalletti e tanto altro, e poi arriva Antonio che dice: ma con una settimana si potrà lavorare per passare in pianta stabile alla difesa 4? non si vuole sentire, non si vuole ascoltare, cioè sì, ma non è difesa 4, difesa 3, perché cambia un briciolo, poi ci sono cose che puoi fare a 4, a 3, in un modo, nell'altro, ma... cioè, come vi ha detto Spalletti, il modulo è solo un riferimento. E si è stupito che possa essere così importante parlare di moduli quando poi è tutto molto diverso, è uno studio anche legato alla squadra avversaria. Una volta non c'erano tutte queste immagini per studiare gli avversari. Ora, se la Juventus decide di mettere con Seisao Zegrova, cambia tutto per una squadra avversaria. Perché? Perché da Zegrova, non facendo fase difensiva, gli attacco alle spalle tutta una partita, costruisco una catena su Zegrova e a quel punto tu rischi di piangere. Quindi c'è tanto studio dietro al calcio. Chi vi vuole far passare il calcio come un giochetto dove tiri la palla lunga e qualcosa viene fuori, non è vero. E credo sia anche offensivo per tutta la gente che in questo momento ci sta campando. Cioè, se no gli staff non sarebbero composti da 180.000 persone. Mi fa molto sorridere, no? Che Allegri renda sempre molto semplice la narrazione del calcio, che poi, per carità, può anche starci, però poi ha uno staff di 18 persone. E quindi non è così semplice, se per poi attuarlo devi avere 18 persone, no? Credo che questa possa essere un po' una risposta. Allora, c'è una battuta che va da questa mattina, che è quella di Davide. Ragazzi, un Kelly come quello di ieri mi viene da chiamarlo Kellini. È già da stamattina che c'è questa battuta, non so se sei stato tu, Davide, o qualcun altro, ma me l'ha letta anche il buon Claudio. Manu, vengo da te. Dopo Kellini direi che è arrivato il momento di ascoltare un vocale. Puoi fare una polemica, Manu, preparati, fare una polemica aspra.
No, preferisco tacere.
Ok.
Ciao Camillo, Sasha da Viterbo. Volevo sapere se anche tu hai notato, finalmente, dopo tanto tempo, la prima vera bella partita di Thuram, perché con l'Inter lui fa solo il gol del 3-3. Io non me la ricordo questa bella partita. Ieri è stata una partita bella, a tutto campo, ha lottato quando doveva lottare. E poi una partita da 8 di Kelly, perché veramente non ha sbagliato niente. Sai, quando non sbaglia niente, 8. È stato pulito e ha sempre fatto ogni giocata come andava fatta, in anticipo, in appoggio, per non parlare sempre di Ildiz, che è l'unico giocatore forte che abbiamo, parliamoci chiaro. Ciao Cami.
Ciao Sasha. Thuram sì, dalla partita col Genoa, la seconda, che non giocava bene, ha dei limiti con la palla nei piedi enormi. Poi adesso leggerò il messaggio di Andrea, ma in costruzione, lì ha dei limiti, deve migliorare. Però ieri bene, era importante che riuscisse di nuovo a vincere contrasti, duelli e situazioni. Quindi bene il buon Kefrem, direi che ha una sufficienza abbondante per lui. E poi allora volevo fare questa polemica aspra, perché quando la Juve perde siete scatenati e ricevo valanghe di candidature per parlare, per intervenire, per insomma sfogarsi del momento della Juventus. Quando la Juve invece vince, sempre i soliti, e devo un po' variare, quindi per quello oggi non abbiamo chiamato nessuno, perché devo un po' variare le candidature per i nostri microfoni aperti. Quindi insomma, quando la Juventus vince ve ne fregate un po' di parlare, quando perde c'è la fila, perciò insomma qua è una piccola polemica che oggi ve la butto lì, ve la butto assolutamente lì. Leggo il messaggio di Andrea da Vicenza. Io però non capisco come Thuram possa fare giocate come quella contro l'Empoli l'anno scorso in Coppa Italia, che indicano una capacità tecnica enorme, e poi non riuscire, ma peggio, mai tentare un filtrante negli spazi che c'erano ieri. Per me al momento è bloccato mentalmente. No, non siamo con questi blocchi mentali, cosa che Idris ad esempio non ha mai dimostrato di subire, anzi. Ma non c'è da fare un paragone con Idris e Thuram, perché sono due giocatori diversi, due caratteristiche diverse. Non si può parlare dei piedi di Idris e della capacità tecnica di Idris e paragonarla con quella di Thuram, perché mai Thuram si avvicinerà alla tecnica e alla capacità di filtrante, di giocata di Idris. Sono due cose che non puoi mai mettere nella stessa frase come paragone. Sono due giocatori forti, ma uno è forte per diventare un'eccellenza del calcio mondiale, uno è forte per essere tra i centrocampisti più grandi. No, per adesso no, non ha quelle capacità lì. Può essere un ottimo centrocampista, ma uno dei più grandi centrocampisti al mondo, per adesso con calma. Fisicamente sì, tecnicamente no. E una cosa è fare una giocata tecnica, una cosa è fare un passaggio. Lui lungo non ce l'ha mai. Lui con la palla nei piedi e correre può fare buone cose. Nello stretto a volte gli possono uscire grandi giocate, ma è un uomo pur sempre di 2 metri e non tutti sono poi perfetti, no? Nel muoversi come un ballerino con 2 metri di fisico. E invece dall'altro lato il filtrante è un'altra capacità, devi avere il tempo giusto, devi saperlo fare, devi saperlo leggere, dosare. È difficile fare un passaggio ben fatto per creare un assist, ma un assist dove tu gli metti il pallone per depositarlo in rete, alla Juventus ora fa fatica a farlo Idris. Non lo sa fare con Seisao, cioè non è che solo Thuram non lo sa fare, cioè è una problematica ormai di tanti. Poi ciao Camillo, per me ieri Kelly mostruoso, anche se dobbiamo dire che Dallinga non è un buon tester, ma in verità Dallinga col Napoli ha fatto un gol che vai a vedertelo, vai a vedertelo caro Mattia, perché dobbiamo sempre criticare i nostri, ma vai a vederti il gol di Dallinga col Napoli. Se non ricordo male lì c'era Rachmani e lo anticipa, che gli fa fare una figuraccia, fa un grandissimo gol, attacca al primo palo forte, e c'è stata una situazione molto simile nel primo tempo dove Kelly in anticipo butta via la palla con un grande movimento, cosa che invece non aveva fatto con Højlund. Perciò direi che è giusto dire bravo Kelly, non Dallinga è scarso, che sennò è come quando il portiere para rigore, che si dice sempre che ha sbagliato l'attaccante. Non è giusto, non è assolutamente giusto. Marcello lo bocciamo, Marcello da Roma lo bocciamo, perché Idris così non si può scrivere, Idris così è inaccettabile, dopo 2 anni di Idris non si può scrivere così, caro Marcello, e lo bocciamo. Manu, facciamo così, abbiamo una candidatura live. E visto che ho fatto polemica, riconosciamo al nostro ascoltatore il coraggio di intervenire dopo la mia polemica. Ciao Camillo, ho letto dei voti sui quotidiani su David, in particolare un 4 che secondo me è un po' ingeneroso. Sì, 4 è troppo. Vero che non è stata una prestazione eccezionale, ma ha sempre pressato sui difensori avversari a tutto campo e mi sembra che abbia toccato molti palloni. Inoltre, se gli avessero dato un rigore su quella spinta, forse staremmo parlando di altro. Nicola da Versa. È partito male, poi è cresciuta la distanza, 4 in generoso. Secondo me il 6 lo strappa. Se poi vuoi dargli 5,5, va bene, 4 è troppo. 4 direi troppo. E Poi leggo altri messaggi. Kopp non è un terzino, tanto adesso starà fermo perché non potrà giocare contro la Roma. Abbiamo Elia. Elia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Camillo.
Allora, tutto Elia, tu sei il coraggioso del giorno perché decidi di candidarti dopo la mia polemica. Come mai, secondo te, il tifoso della Juve quando si vince se ne frega e quando invece si perde vogliono tutti chiamare il club degli inviati?
Ah, perché ti piace lamentarci, perché siamo più abituati in questo periodo a perdere e a vincere, diciamo, perdere in modo di dire, però siamo bravi a lamentarci.
E oggi di che umore sei? Te la stai godendo o sei tranquillo?
No, sono tranquillo, però sono contento perché abbiamo vinto una partita in modo da Juve, diciamo, anche se all'ultimo potevamo chiuderla, però abbiamo vinto una bella partita.
Sì, finalmente, dai. Elia, ti faccio rispondere alla domanda di Filippo, così sì. Diventi un mio collega. Ma è normale secondo te che con Seisao venga sistematicamente bullizzato dagli avversari?
Non è normale, e me la prendo anche con i nostri.
Ok, questa era la seconda domanda, quindi vai tu.
Me la prendo anche i nostri calciatori, perché nessuno che lo va mai a difendere, nessuno che... anche la mezzarista fa sì che l'arbitro, l'attenzione, la prossima volta per dargli un calcio qualcuno ci pensa, dice ok. Sembra sempre il solito bambino, l'ho messo lì da solo, prende il fallo, si lamenta da solo e si alza da solo.
Però insomma c'è un rigore, tendenzialmente anche un cartellino più vicino al rosso che al giallo, tendenzialmente.
No, come... sì, lo stesso rigore mi sembra qualche anno fa con Max Est a palla lontana venne dato con il Milan, non mi ricordo se era proprio contro di noi o no. A palla lontana, pare un'altra area di rigore, viene dato un rigore.
Ma sì, a prescindere, sai, sì. Caro Elia, quello è rigore. Ce n'è un altro sempre di Lucumì su Jonathan David, che era giallo, quindi giallo
sì,
uno.
Ieri li devo da solo quando a sentire il commento di Marelli. Una mano sì, due no.
Ma è...
o non c'è il rigore, ma... Però...
E giustificare l'ingiustificabile, sì. Elia. Giustificare l'ingiustificabile.
Sì, fa bella figura a dire no, non c'è rigore, è lieve, no, che una mano è rigore, due no.
Ma guarda, io ti dico, preferisco chi si prende le responsabilità di dare un parere magari divisivo di chi invece vuole a prescindere dare giudizi così deve sempre aver ragione l'arbitro o non è rigore perché è così, no, non sono d'accordo, cioè preferisco magari Beppe Bergomi che si è preso una valanga di brutte parole dal mondo Milan, però lui ti dice una spinta con due mani sulla schiena dell'avversario del Sassuolo per me è sempre fallo, poi è ovvio che qualcuno venga a dirti ma perché Bergomi è dell'Inter allora lui andava bene così, però almeno ti dà un giudizio, ti dà una spiegazione, sì. Se mi dici è una, sì. E due, tre... Jonathan David si sta lanciando verso la porta, lo spingono e rigore, punto. Ed sono due, perché lo scorso anno è capitato anche a Vlahovic a Cagliari.
Sì.
Quindi...
Ma anche la spallata lì alla finale di Coppa Italia è successo con Vlahovic.
Esatto. Quindi questo è, però, siamo stati bravi lo stesso, anche se io mi arrabbio. Perché non sempre saremo così bravi di vincere anche con due errori arbitrali giganti.
No, infatti.
Però, Elia, dimmi il tuo migliore in campo. Dai, Elia, dimmi il tuo migliore in campo che ti saluto.
Il mio migliore in campo, a parte mi è preso tantissimo, mi è entrato Openda, perché non me l'aspettavo. È fastidioso come attaccante.
Bene, va bene. Dai, allora Elia, grazie per esserti candidato, un abbraccio.
Ciao Camillo, un abbraccio anche a te.
E ringraziamo Elia per essere intervenuto oggi al Club degli Inviati. Leggo il nostro amico, aspetta, Ettore, che ha un mercato low profile, il buon Ettore. Molto low profile, dice fuori con Seisao e Locatelli, dentro Paz e Bernabé. Poi niente più infortuni per Bremen, è diventato Bremen. Non è più Bremer, ma è Bremen. Noi cambiamo cognome ai giocatori. E questa squadra svolta in geometria e ultimo passaggio. Paz lo dovevi comprare quest'estate. Adesso non lo prendi più. adesso Nico Paz non lo prendi più, cioè a meno che il Real Madrid non lo metta in vendita ma lo paghi quanto Yıldız. E ora non capite bene che con i soldi di Locatelli e con Seisao Paz non lo prendi. Hanno rifiutato 80 milioni di euro quest'estate, quindi ora sta facendo ancora meglio. È ovvio che il Real Madrid intanto secondo me se lo tiene il prossimo anno, ma se non dovesse tenerselo può chiedere tre cifre serene, ma se lo tiene, cioè, non ha nessun senso non tenere uno come Paz. Quest'estate dovevi forzare la mano e provare a prenderlo, già dovevi iniziare a intavolare qualcosa a gennaio scorso, perché Paz è forte forte forte, uno proprio forte forte forte, ma se aspetti che tutto il mondo possa guardartelo non pigli più, e qua in questo caso non pigli più, a meno che non possa arrivare un'offerta del genere, però non credo, ecco. Allora mi sono piaciuti in particolare Kelly e McKennie, ma tutta la Juve ha girato per il verso Spalletti, Diego da Cattolica. Il problema è che si vede proprio che non è legato alla squadra, sembra un corpo a sé stante. Dispiace perché si intravedono le qualità. Speriamo che col tempo e i risultati cresca sotto tutti i punti di vista. Jonathan David. Allora, poi grazie a Danilo da Volterra per aver ricordato anche i due angeli che oggi purtroppo no, è l'anniversario della loro scomparsa, Alessio e Riccardo. Io mi ricordo benissimo di quella giornata, stavo entrando allo stadio perché la Juve quel giorno giocava, era l'anno della Serie B e quindi è stata veramente una giornata che non dimenticherò mai, e 19 anni è passato già tantissimo tempo, mi ricordo, anzi vi posso dire che sabato la mia squadra ha giocato proprio nel campo, l'Atletico Mirafiori, che era la società dove aveva un ruolo il papà di Alessio, che insomma lui aveva giocato sempre nell'Atletico Mirafiori e poi era andato proprio alla Juventus qualche mese prima, e lì nel campo c'è il poster, non so, uno striscione proprio con la loro foto classica. E quando sono entrato poi sabato, sapendo anche che era a pochi giorni dall'anniversario purtroppo della loro morte, è stato un po' un colpo, no? Io mi ricordo tantissimo, quando penso a loro mi ricordo sempre come l'ho scoperto, dov'ero in quel momento, che sensazioni avevo provato, avuto, ed è qualcosa che non dimenticherò purtroppo mai. E tutte le volte che penso a questa tragedia mi si gira il sangue, proprio perché è una cosa che non avrei mai pensato di scoprire, e quindi è, insomma, è qualcosa che mi fa sempre male, no? Anche a ripensare, perché potevano avere la mia età, potevo essere tranquillamente io. E perché in quell'epoca lì giocavo a pallone come loro, mi fermavo sempre a tirare in porta con un compagno a fine allenamento, e potevo veramente essere io in quella situazione lì, ed è una cosa che non riesco proprio a superare, che mi fa sempre molto molto male, e purtroppo insomma è una ferita sempre aperta. Quindi ringrazio Mattia Danilo per aver mandato insomma il messaggio legato a loro, perché noi dobbiamo sempre ricordarlo e ricordarli, e dobbiamo stare sempre vicini alle famiglie, perché poi loro hanno sofferto più di tutti, e questa cosa loro ha stravolto le vite, e insomma è una cosa molto molto brutta, però noi dobbiamo sempre stargli vicino e non far affievolire mai il loro bellissimo ricordo. Purtroppo non è mai facile passare da un argomento all'altro, soprattutto quando si tocca queste situazioni qua, però è mio dovere leggere i vostri messaggi. Quindi ora una polemica l'alzo anch'io. Gli allenatori precedenti erano criticati perché non inserivano i giovani nella next gen. Per Spalletti non se ne parla. Trovamene uno, Fabio. visto che fai la polemica, io le polemiche le posso argomentare, visto che vuoi farla, Fabio, e secondo me tu non hai visto tanto la next gen, visto che vuoi farla, allora adesso tu dimmi chi può giocare titolare nella Juventus oggi. Se c'è un giocatore che può essere titolare della next gen oggi, ti sfido, perché visto che vuoi fare questa polemica, devi saperla argomentare. E allora hai 5 minuti per argomentarmi chi può fare, chi può giocare titolare nella next gen oggi. Questa è una situazione. Ciao, mi dite se è possibile richiedere una prova TV sull'aggressione subita dal Conte di Sao, scritto in una maniera allucinante, allucinante, bocciatissimo Luca, proprio bocciatissimo, da parte di Lukumi. Io dico Lukumi, lui ha scritto qualcos'altro. Guarda, non lo so, non so più come possa essere utilizzata la prova televisiva, però credo di sì. Credo di sì, perché non è intervenuto il VAR, non è intervenuto l'arbitro, quindi credo di sì, però magari adesso la prova televisiva è inutile, perché se nel referto c'è scritto che non ha fatto nulla e che è stata presa, no, la decisione giusta nell'andare avanti, non penso si possa parlare di prova televisiva, però non so bene come possa funzionare ora col VAR, perché se ne parla pochissimo, visto e considerato che tecnicamente dovrebbe esserci un uomo davanti a un monitor che guarda queste situazioni qua e possa intervenire a dire lui ha dato un pugno, lui ha dato una manata, lui ha dato un colpo, e invece non succede, quindi non lo so. Vediamo che tipo di decisione verrà presa, che tipo di giustificazione. Onestamente, caro Luca, se Folo Ruscio non è stato squalificato dopo la scorsa settimana, io non credo che possa essere squalificato Lukumi. Con grande serenità te lo dico. Folo Ruscio ha detto, proprio a fronte di telecamera, le peggio cose sulla mamma di Hermoso, e si è fatto finta di nulla. Cioè, lì onestamente ha ragione Hermoso. Ci sono delle situazioni in cui c'è un giudice sportivo, è lui che deve parlare, è lui che deve dire: caro Folo Ruscio, stai fermo 3 settimane, così ti passa la voglia di farti beccare mentre dici delle cose atroci con dei ragazzini che magari ti guardano e poi nei campi di periferia ti imitano e vengono fuori le risse. Perché poi vengono fuori le risse nei campi di periferia con queste robe qua, anche brutte. Perciò, secondo me, lì un giudice sportivo gli dà 3 giornate e lui perde il vizio di fare il furbetto. Invece hanno fatto finta di nulla, e allora tendenzialmente credo che Lukumi possa essere a posto quando torneranno a giocare, perché poi lui farà, anzi, serenamente con una squalifica, lui poi non giocherà durante la Supercoppa, quindi vedremo che tipo di risposte daranno. Non è arrivata nessun messaggio a Fabio da Milano, che vuole i giovani della next gen, ma non sa che giovani dirci, sostanzialmente, perché io il messaggio l'ho letto. Hai ancora 1 minuto e mezzo, caro Fabio, io aspetto con ansia il tuo messaggio, perché vuoi criticare Spalletti ma non sai come criticare Spalletti, perciò vedremo che tipo di risposta ci darà il nostro Fabio. Ciao Camillo. Quindi dalla tua risposta, Turam e Locatelli, nonostante la buona prova di ieri, non possono essere la coppia di mediani centrocampo, perché come dici tu, l'unico che vede il filtrante nello spazio è Yildiz, e non possono essere sia quelli che saltano l'uomo sia quelli che fanno i passaggi per tutta la partita, altrimenti saremmo prevedibili. Ma no, non ho detto questo, Andrea, io ho solo detto che ci sono delle caratteristiche dei giocatori, e dei giocatori hanno il filtrante e dei giocatori non hanno il filtrante. Turam non è un mediano con il filtrante, cioè, Turam è un mediano a tutto campo, di corsa, non è neanche un mediano da inserimenti, è un mediano che tocca la palla 7 volte, che dà il meglio di sé quando può allungarsela e sprintare come ha fatto ieri, dove può azionare le sue leve per recuperare la palla, vincere i contrasti, dominare in mezzo al campo, ma non puoi chiedere a Turam di fare il 10. Io ho detto solo questo, su Locatelli non mi sono espresso, per me non hai bisogno di un 10, hai bisogno di un mediano, di un regista, di uno che verticalizzi, ecco, di quello hai bisogno, ma non chiedo a Locatelli di fare verticali, non chiedo a Turan di fare delle verticali, chiedo alla squadra di creare delle delle verticali e anche delle situazioni. Però se mi dici l'assist man Thuram, no. Se mi dici Locatelli deve fare 10 assist a stagione, no. Queste sono caratteristiche dei giocatori. Tu hai detto come mai non fai passaggi filtranti, che passaggi filtranti tendenzialmente non sono suo, non sono nel suo bagaglio di qualità. Poi è ovvio che se si troverà solo contro, cioè 2 contro 1, e non riesce a metterlo in porta Yıldız, è un problema. Però raramente andremo in contropiede Thuram e Yıldız contro il nulla cosmico, perciò dovremo passare da altri giocatori che sapranno fare questo tipo di gioco meglio di Thuram, perché Thuram non ce l'ha. Manuel, grazie per essere stato in mia compagnia, grazie a tutti voi, appuntamento a mercoledì, perché domani io non ci sono, quindi a mercoledì, ciao!
Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.